Buon pomeriggio, spero che siamo tutti svegli nonostante il cibo buono, ma che dopo ci sia stato anche un caffè. E dunque, adesso nei guai ci sono io, nel senso che uno mette in moto dei metodi, poi gli tocca gestirli in qualche modo. Perché il lavoro fatto nei gruppi stamattina è stato veramente interessante. Nella pausa pranzo ho avuto un po' una restituzione. Dal mio punto di vista il lavoro è stato molto molto interessante, molto ricco, con un sacco di roba dentro che meriterebbe più o meno quelle 6-7 ore che non vi infliggo, però tranquilli. Ma merita di essere, appunto, come dicevamo stamattina, un inizio, un piccolo inizio di cui poi voi, nella vostra responsabilità, insieme alla direzione, eccetera, eccetera, potete continuare a fare uso, è materiale da costruzione, no? Non è tanto la logica dell'esperto che arriva, fa la sua sparata teorica molto carina e tutti poi dicono: ah, bello, bello, ha parlato bene, come dopo le omelie, no? No, no, ha parlato bene, cosa ha detto? Ma non so esattamente, però ha parlato bene, no? E quindi uno non sa bene cosa farne, no? Perché è una cosa magari giusta e bella, ma che non sai dove mettere. Questa roba qui è tutto materiale da costruzione venuto su dai luoghi concreti, quindi probabilmente sapete dove metterlo, cioè sapete come organizzarlo. Dunque, cosa vorrei fare io oggi pomeriggio, sperando di non annoiarvi velocemente, con... che cavolo. Vorrei provare a partire dal materiale dei gruppi. Quindi non da una restituzione analitica in cui dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo è utile, questo è inutile. Non è questa la questione. Non stiamo facendo il problema di quinta elementare che poi la maestra corregge. No, la questione è aiutarvi con alcuni strumenti critici a fare un passo indietro rispetto a ciò che è emerso dalle vostre esperienze per guardarlo in prospettiva, soprattutto inserito in un dipinto più grande, come se uno... Ognuno di noi vivesse in un particolare di un quadro, un pezzettino, che è quello della sua vita, delle persone che conosce, delle cose che fa, e però a forza di vivere in quel pezzettino, no? Avete presente quei quadri dei nordici, no? Bruegel o Bosch, no? Che hanno milioni di figurine, no? Uno si concentra sulla figurina e dice bellissimo questo, però poi ti perdi il quadro, no? Allora provare a fare un passo indietro per vedere, tenendo conto della figurina, ma l'insieme del quadro. E per questo motivo, prima di entrare nel merito, di partire da punti concreti, vorrei fare due premesse. Una esistenziale spirituale, diciamo così, e una storico-teologica, che però sono i due gradini con cui fare un passo indietro, guardare le cose un po' da distante. Per cui sono molto importanti, dal mio punto di vista almeno, sono la condizione di possibilità di guardare tutte le cose che diciamo dopo con un po' di distanza critica. Allora, quella spirituale esistenziale è questa. C'è un carattere proprio dell'esperienza cristiana che è proprio dell'esperienza cristiana, cioè su cui si fa la differenza famosa, discussa sempre tra credenti e non credenti, lontani e vicini, tutte quelle storie lì, che non è se io metto la firma sotto un elenco di verità, oppure se ne ho un dubbio su tre e ne accetto sette, oppure non è quella la questione. La questione è se io guardo me stesso, gli altri e il mondo in relazione alla conformazione a Cristo. Detto così sembra non voler dire niente. Cosa vuol dire in concreto? Vuol dire, se io parto dal principio, per principio generale, assoluto e permanente, non dell'amore per tutti, no, di una cosa molto concreta, e cioè il presupposto, ogni volta che io incontro qualcuno, per esempio adesso che io incontro voi, è che se ciascuno di noi, e ciascuno di voi dunque, sapesse come fare meglio, lo avrebbe già fatto. Cioè, il problema non è morale, fino a prova contraria. Finché proprio uno mi ha dimostrato in 100 modi che non ha buona volontà. Vi sembrerà una cosa stupida, ma questa cosa fa la differenza. Perché io parto dal presupposto che io, come voi, facciamo fatica a individuare la concretezza delle cose giuste da fare. Facciamo fatica a San Paolo, quindi perché non dobbiamo far fatica a noi? E do per presupposto che ciascuno di noi fa del suo meglio. Per principio. Fa del suo meglio fin dove capisce, fin dove ha la forza, fin dove ha la capacità. Quindi proprio non la discuto questa cosa. Casomai discuto, posso aiutarlo ad avere una migliore comprensione della situazione? Mi sembra che stia sprecando energia a cercare di fare il suo meglio in un modo stupido, provo a spiegargli che è un modo stupido, che magari non bisogna sprecare energia. Cioè, possiamo fare tante cose gli uni per gli altri, ma a partire dal principio che se uno sapesse come fare meglio l'avrebbe già fatto. Perché dico questo? Perché ereditiamo, e qui entro nella seconda considerazione storico-teologica, ereditiamo negli ultimi 200 anni quello che si chiama una moralizzazione e dottrinalizzazione del cristianesimo, che è frustrante, inutile e fa torto a Gesù Cristo. Quindi proprio il peggio che possiamo fare. Cioè la moralizzazione e dottrinalizzazione del cristianesimo dice: tutto funzionerebbe se fossimo più generosi, se pregassimo di più, se fossimo più disponibili, se fossimo... Cioè, tutto funzionerebbe se fossimo Dio. Peccato, non lo siamo. Siamo creature. Dietro qui ci sono mille dei ragionamenti che sono usciti anche nei gruppi. Per esempio, si parte da una condivisione di valori. No, si parte da una non condivisione di valori, perché con quelli con cui condivido i valori non ho strada da fare, siamo già lì. Le leggi servono perché i ladri esistono, non perché la gente è buona. Se la gente fosse buona non esisterebbero le leggi, perché tutti sarebbero buoni e nessuno ruberebbe a nessuno. Allora, lo sforzo, la crescita, la maturazione serve perché non siamo Dio. Infatti i cristiani hanno sempre chiamato l'aldilà il riposo eterno, che per differenza vuol dire che durante la storia si fatica. E infatti tutti abbiamo nostalgia del cielo. In braccio a Dio non si fatica. Fantastico. Ma finché non arriviamo, fino a un minuto prima di quel minuto lì, si fatica. E questo negli ultimi 200 anni è stato letto in termini moralistici. Devi impegnarti di più, devi pregare di più, devi fare di più, con una serie di conseguenze devastanti. Ora, questa cosa qui non è vera. Perché dicevo fa ingiustizia a Gesù Cristo? Perché o Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, davvero? E dunque, io faccio del mio meglio, ma i miei peccati sono già comprati dalla morte di Gesù? Oppure Gesù è morto per i nostri peccati, ma per finta? E quindi, se io non mi impegno, mi gioco la salvezza del mondo. Non è vero, perché il mondo è già salvato nella morte e risurrezione del Signore. Qual è dunque la considerazione storico-teologica? Non era questa, questo era l'inquadramento. Allora, il passaggio tra la prima e la seconda. La considerazione storico-teologica è che in questi 200 anni sono successe tantissime cose, ma diciamo dal punto di vista della fede, dell'esperienza di fede, del linguaggio di fede. Ma una cosa che è successa è, vi dico tre parole solo per fare un esempio e le capite subito. Spirito è diventato spirituale e poi è diventato spiritualità. Sacramento è diventato sacramentale e poi è diventato sacramentalità. Sinodo è diventato sinodale e poi è diventato sinodalità. Potrei continuare, l'elenco delle parole che nella fede cristiana hanno subito questi tre passaggi, di cui adesso vi commento un attimo. Uno dei gruppi, il penultimo, il gruppo 8 mi pare, faceva questo ragionamento: abbiamo un lessico familiare, appunto, è questa qua la distorsione del lessico familiare. Cioè siamo passati da vita secondo lo spirito, cioè una res, la vita, o uomo o donna di spirito, o lo spirito di Gesù, cioè una res, cioè una cosa, a spirituale, che diventa già un aggettivo, lo ammorbidiamo già un po', a spiritualità, che diventa un'astrazione, che non si sa più cos'è. Se io chiedo che cosa ti viene in mente se dico spiritualità, ai più agé tra noi viene in mente rosario, esercizi spirituali, adorazione eucaristica, eccetera. Ai meno agé viene in mente lettura della parola, ritiro, ok. Cioè tutte cose che con il quotidiano non c'entrano un accidente. Chissà perché poi la gente a lunedì sera va a fare yoga. Perché ci abbiamo tutti bisogno di qualcosa che non sia solo fare la spesa, cucinare la cena, stirare gli abiti, ma che non sia un'astrazione, che sia qualcosa che sta nel quotidiano, no? Il vostro Cardinal Martini quanto ha battuto su questa questione, dicendo che la parola non sta in un altro posto, no? Ci avete mai pensato alla follia? Per cui noi per pregare dobbiamo avere praticamente le stesse condizioni che per andare in una spa. Cioè tempo libero, silenzio, calma, rilassatezza, non aver sonno, se no uno si addormenta mentre prega e così via. Differenza, un altro spazio, nessuno che mi rompa le scatole, perché poi i poveri ti interrompono, no? E tu stai pregando. Cioè, allora, una preghiera che è nemica della vita, o è sbagliata la preghiera o è sbagliata la vita, è qualcosa che non va, c'è. Non so se riesco a spiegarmi. Questa è l'astrazione del discorso spiritualità. Non a caso questo è accaduto anche a Sinodo, no? Sinodo era una cosa molto concreta che per 5-6 secoli le chiese hanno vissuto normalmente, in Oriente per alcuni versi più a lungo, e cioè ciò che riguarda tutti viene deciso da tutti. Per cui, come era che diceva uno dei gruppi, intorno a un tavolo, ci mettiamo lì, c'è una bellissima lettera che io cito sempre, molto carina, di due degli organizzatori del sinodo di Sardica a VI secolo, insomma, no, V secolo, che uno scrive all'altro: non capisco perché ti ostini a voler invitare i presbiteroi, i preti, al sinodo. Il sinodo non è un posto di chiacchiere, è un posto dove dobbiamo decidere. Quindi invita i laici responsabili della comunità, lascia a casa i presbiteroi, no? Che trovo meraviglioso, cioè il giro della storia, no? Perché le cose cambiano, no? Va bene. Ma il sinodo nasce come una cosa molto concreta, un luogo dove si decidono anche minuzie, anche cose molto quotidiane. Poi diventa sinodale, che è una cosa così carina che alla fine non c'è più. Lo spirito sinodale, l'atteggiamento sinodale, che sarebbe come il pranzo di Natale serve ad avere un'aria familiare, che non è vero, normalmente a Natale si litiga come delle bestie. Certo, è giusto così, perché è un momento di piccola verità dove alcune cose almeno si dicono. E poi è diventato ancora di più sinodalità, che giustamente il 90% delle persone, anche quelle che girano in parrocchia, dicono: chissà che è sta roba della sinodalità. No, carino, l'idea così mi piace, l'ascolto, fare le cose insieme, non mica brutta cosa. Però che sarà mai? Questo non vuol dire allora torniamo indietro, perché esattamente il percorso che stiamo facendo è questo. In un'epoca che cambia abbiamo bisogno di cambiare le nostre categorie, di andare su astrazioni. Non possiamo più, come delle piccole comunità delle origini dove tutti si conoscevano faccia a faccia, dove la cultura era una sola, quella greco-latina, dove tre quarti del globo terracqueo non si sapeva nemmeno che esisteva, dove si parlava quasi dappertutto e quasi tutti capivano quasi la stessa lingua che era il latino. C'è un mondo completamente diverso. I cristiani hanno quattro gatti, quattro gatti, quattro, il patriarca di era insomma uno, no? È come il cardinale della Mongolia, 3.000 cattolici, cioè, no? Va bene, è bello che l'abbiano fatto cardinale, però non è che stiamo parlando di... Allora, in un cristianesimo in quella dimensione il sinodo aveva un senso. Noi siamo per la prima volta di fronte a una cattolicità che è davvero cattolica, cioè universale, stradifferenziata, perché ci sono i paesi di antica cristianità, i paesi di nuova cristianità, i paesi ricchi, i paesi poveri, le vittime, i carnefici, eccetera, eccetera. C'è dentro tutto. E d'altra parte il Signore ci ha detto: andate e predicate a tutte le genti, non ci ha detto solo alle vittime, non ai carnefici, solo ai poveri e non ai ricchi. Ci ha detto i poveri hanno un privilegio ed è più difficile che un cammello passi per la cruna del lago che un ricco entri nel regno dei cieli. Però, allora c'è dentro tutta questa roba e noi abbiamo bisogno non di un sinodo, ma della sinodalità, cioè di scoprire, altra cosa uscita che è su un cartellone come centrale, uno stile sinodale che poi ognuno possa applicare concretamente là dov'è. Ma uno stile sinodale chiede un cambiamento di testa. Fine delle premesse. Allora, prima questione che mi sembra venire fuori benissimo dai gruppi e che vorrei riprendere, in particolare dei gruppi, sono tre e mezza le questioni, quindi in una ventina di minuti dovrei farcela. La prima è, in particolare dei gruppi della prima domanda, diciamo, sul tema, sulla parola chiave reciprocità. Una cosa che è molto... sulla parola chiave riconoscere, scusate. Una cosa che è continuata a venire fuori moltissimo è il tema dell'assenza di giudizio. Ora, questa roba è falsa. L'assenza di pregiudizio, ok. Ma l'assenza di giudizio non è un atteggiamento responsabile per laici battezzati. In questo mondo in cui viviamo, noi non possiamo non giudizio. E riconoscere non è affatto un'assenza di giudizio. Ma cosa ci fai col giudizio? Questo è il problema. Cosa ci fai? Il giudizio può essere una spada nei confronti dell'altro e della tradizione del 1700, 1800, 1900. Io ti giudico, io ho il potere, altra parola uscita, e quindi il mio giudizio diventa una martellata sulla tua testa. O il giudizio è fonte di responsabilità, cioè è il potere nel senso di poter trasformare, fare, sostenere, cambiare. Perché insisto con questa forza? Perché io credo, opinione di Stella Morra, discutibilissima, siete straautorizzati a pensare che è una sciocchezza, però io sono molto convinta di questo e ve lo metto sul tappeto come passo critico, che questo è uno dei problemi della Caritas contemporanea in Italia e di grande apporto che la Caritas potrebbe condividere sinodalmente con tutta la Chiesa italiana. Il 1700 e il 1800 ci hanno portato a pensare che conflitto, potere e giudizio sono tutte parole da cassare, da cancellare, non fanno parte del lessico familiare, fa brutto. Parliamo di comunione, che è una brodaglia melassosa su cui scriviamo volumi per spiegare che non è una brodaglia melassosa, ma che alla fine, quando dai libri si trasferisce nelle parrocchie, è una brodaglia melassosa. No, degli adulti responsabili in un mondo complesso come questo hanno il giudizio, reggono il conflitto e sono in grado di combattere per alcune cose, ma per esempio senza ideologia. Benvenuti tra i molti adulti responsabili che in questo mondo faticano a cercare di capire come si fa a essere responsabili e non ideologici, in politica, in economia, in tutte le cose del mondo. Ciascuno di noi qua dentro, se pensa a se stesso, è assolutamente soddisfatto dal punto di vista etico di come gestisce il proprio denaro di fronte ai poveri del mondo. Io no, non l'ho ancora trovata la misura giusta. Non ho la radicalità di San Francesco, non ce l'ho, non credo che potrei farcela. Non ho molti soldi, ma è sempre un po' ambiguo nei nostri mondi dire io sono sempre non tanto ricco, sono sempre gli altri che sono ricchi, io sono uno normale, ma normale cosa vuol dire? Il mio stipendio è pari al PIL del Togo, cioè ci sono stati africani che hanno il PIL uguale al mio stipendio mensile. Chiaro, costa meno vivere da loro, da noi costa di più, ok? Ma è molto relativo il concetto di non ho troppo. Qual è il giudizio che io sono in grado di dare sul mio uso del denaro? E quale responsabilità sono in grado di assumermi rispetto a questa? A questo. Allora, questa questione qui è il primo dato del riconoscere. Qualcuno nei gruppi l'ha detto, riconoscere se stessi. Riconoscere se stessi non è una strana opera psicoterapeutica. Riconoscere se stessi è assumere, per esempio, il giudizio, sapendo che ogni giudizio che non venga da Dio è provvisorio. E ogni giudizio che non assuma una corrispettiva responsabilità è falso. Su questo rileggiamoci 10 anni dopo di Bonhoeffer e ci è chiaro il concetto. A ogni giudizio corrisponde una responsabilità. Se do un giudizio e non mi viene in mente qual è la responsabilità che devo assumermi, fermatevi, pensate che forse il giudizio è falso. Dunque, di cosa stiamo parlando? Di una conversione di forma molto radicale, di forma della Chiesa, delle organizzazioni e delle vite individuali, del cosa concepiamo come credenti, di forma che non vuol dire secondario, ma vuol dire del modo in cui siamo riconosciuti e riconoscibili, del modo in cui siamo visibili. Io non sono la mia obesità, ma chiunque mi conosce mi riconosce anche grazie alla mia obesità. Perché io non mi presento come un puro spirito. Ma chi mi riconosce anche grazie alla mia obesità deve continuamente sapere che io non sono la mia obesità. Questa è la piccola operazione da fare. La Chiesa che riconosce il mondo nel suo bene e nel suo male, sapendo che il mondo non è quello. Perché il mondo vero è il regno di Dio. E a quello stiamo lavorando. È il mondo che Dio ha sognato. E non abbiamo un'altra cosa da fare se non fare quello. Allora, perché dicevo, e questo è il secondo punto, vedete, sono già al secondo, perché la Caritas è così fondamentale in questo? Perché dicevo, la Caritas è un luogo fondamentale da questo punto di vista per la Chiesa, perché è l'unica realtà di Chiesa uscita dall'Ottocento-Novecento nella forma attuale della Chiesa, cioè faremo, vedremo, ma che già esiste, è l'unico posto insieme agli insegnanti di religione in Italia, sono queste due realtà che stanno con un piede dentro e un piede fuori. Infatti voi mediamente siete troppo cattolici per il mondo e troppo mondani per la Chiesa. Cioè state sempre un po' lì che, no, che i parroci dicono sì, però questa è la Caritas. No? dall'altra parte dice: no, ma sai, se non aveste il centro d'ascolto in parrocchia sarebbe più facile arrivarci, no? O faccio degli esempi tanto strani, non capisco dalle facce se vi ritrovate. Siete un po' fuori, siete sui margini non perché siete più bravi, ma perché il territorio che avete scelto è quello lì, cioè il luogo dove vi impegnate. Forse lo sapevate, forse non l'avete mai neanche realizzato, che ne so, è quello di abitare su una soglia, no? E quindi voi siete in grado perfettamente, o nella necessità costante, non per scelta, di avere una forma plausibile, una forma che sia riconoscibile nel mondo, no? Con tutti gli annessi e connessi problemi di plausibile, riconoscibile, ma secondo le stesse regole del mondo? Traduco con un esempio, perché le immagini e gli esempi aiutano. Facciamo una bella opera segno, fantastico, funziona, fantastico, aiuta persone, perfetto. E l'unico obiettivo è quello che mutuiamo dal mondo, e cioè farla più grande perché aiuti più persone, perché faccia circolare, non importa quale criteri? Dici, ma scusa, se adesso tu lì dai lavoro a 5 persone, se fai una cosa più figa, dai lavoro a 20. E questo il criterio? Ed è su queste cose qui che la Caritas può e deve dare un giudizio. E dunque alcune volte dovrà dire sì e altre volte dovrà dire no. La crescita indiscriminata non è un criterio assoluto. Facciamo una piccola opera segno che rimane piccola. No, ma bisogna farla conoscere, renderla. Perché? Cosa voglio dire con questo? Voglio dire, la Caritas è in un luogo proprio dove ha dei problemi reali che il 90% delle esperienze di chiesa non hanno più, perché siamo talmente oltre, talmente svuotati di ogni rilevanza sociale e culturale, che non produciamo più cultura. Per esempio, che cosa vorrebbe dire per il mondo e per la chiesa la rielaborazione, non teorica ma pratica, di un nuovo rapporto tra volontariato e professionalità? Che è un problema gigantesco che la Caritas ha, perché o campa solo di pensionati o di ricchi, ma se deve incrociare le giovani generazioni, tanto tempo di fare il volontariato non ce l'hanno. E poi i problemi sono sempre più complessi, servono delle professionalità. Cosa vuol dire fare volontariato con la propria professionalità? Facendo quello che so fare, non un'altra cosa. Invece facciamo fare un'altra cosa, bisogna fare 18 corsi di formazione per imparare a fare una cosa che non so fare, quando magari il mio mestiere sarebbe utilissimo. Che cosa vuol dire produrre un nuovo modello da questo punto di vista? E offrirlo alla Chiesa italiana, ma anche alla società italiana. Dunque, qui si tratta di lavorare su due tensioni fondamentali che raggruppano tante altre e tante delle cose venute fuori dai gruppi, veramente tante, che sono il rapporto tra particolare e universale e il rapporto tra concreto e astratto. Queste due questioni sono due tensioni che ci dilaniano. Io poi faccio professore, quindi una delle domande più costanti di qualsiasi cosa stia parlando è: ma concretamente? Ma è giusto, tutti abbiamo questa esigenza. Sì, no, ma questa è una regola generale, nel caso mio particolare non vale. Perché esattamente uno dei problemi che ci discende da sopra, dalle premesse, e aver perso questo equilibrio, molto complicato. Ora, come possiamo ricostruirlo? Primo, ricordandosi che una tensione non va risolta, perché Hegel ci ha rovinati da sto punto di vista. Non è che una tensione deve trovare un momento di sintesi, se no non c'è la comunione, rimaniamo in conflitto. Ogni famiglia di questo mondo dimostra che gli affetti vivono di conflitti, che non vuol dire che uno si augura che ci rompiamo la testa continuamente e c'è conflitto e conflitto, modi diversi di vivere i conflitti, ma le famiglie vivono e reggono il loro legame sul non capirsi e sull'avere ancora tempo per cercare di capirsi. E questo è uno dei motivi per cui la morte di qualcuno della famiglia è normalmente molto più dolorosa di altre morti. Perché ci sembra che non abbiamo più tempo. Lo dico con un'altra immagine meno provocatoria, delle corde aggrovigliate, un gomitolo aggrovigliato va sciolto, ma in una rete i nodi non vanno sciolti, perché se no hai un sacco di corde ma non hai più la rete. E i pescatori riparano le reti facendo nodi. Allora capite che questo è un passaggio radicale. Il cristianesimo si è strutturato per 500 anni per sciogliere i nodi. Ma il problema è vivere con i nodi e grazie ai nodi. Cioè facendo una rete, tenendo le tensioni attive, vive. Questo è il processo della sinodalità. Tenere le tensioni, i nodi, attivi, perché sono creativi. Perché quando i padri della Chiesa si sono trovati a dover spiegare a un mondo di filosofi, ma non solo, a un mondo anche popolare, ma molto lontano dalla Palestina, dall'ebraismo, dalle storie di Abramo, Mosè, eccetera, a dover spiegare di che si trattava, si sono inventati di tutto. Hanno preso il greco, l'hanno strottato, hanno inventato delle parole su cui da allora, 1700 anni da Nicea, su homoousios, questa parola della stessa natura del padre, che i padri hanno inventato a Nicea, per dire che il figlio è della stessa natura del padre, ancora si discute come vada tradotto homoousios. 1700 anni dopo, perché non è che ce l'hai in tutti gli autori classici greci, fai un confronto e ti organizzi. È un'operazione di creazione culturale geniale e meravigliosa, in cui prendono la lingua e la storcono per fargli dire qualcosa che il linguaggio quasi non dice o non può dire. Allora, da questo punto di vista, noi siamo di fronte a un passaggio analogo. Dobbiamo avere il coraggio di prendere le lingue delle nostre vite e fargli dire quello che forse non sono in grado di dire. I padri della Chiesa si chiamano così, perché in una società maschilista la nascita era attribuita solo al padre, ma va bene, a generazione, ma per dire che sono coloro che hanno generato la Chiesa, cioè che gli hanno dato quella forma che per 1700 anni ci ha ben servito. Qui si tratta di generare un'altra forma di Chiesa. In questo senso, quest'altra forma non potrà se non essere particolare e insieme universale. Cioè alla prova dell'universalità del cattolicesimo, che i padri non avevano come problema, ma che tenga insieme la particolarità di ogni singola storia di fede. E poi che tenga insieme concreto e astratto, cioè che tenga insieme la capacità di avere uno sguardo critico e insieme di essere efficace e surreale. Questo credo che è la difficoltà maggiore del nostro mondo contemporaneo. Appunto, il lessico familiare, le teorie, i libri, che funzionano sempre i libri, perché se tu sei un teologo minimamente decente, hai un po' studiato, ti metti lì, scrivi, metti tutti i pesi, i contrappesi, e correggi qui e aggiusti là, e alla fine il quadro è perfetto, no? Io dico sempre che certi libri di teologia sono l'unico mondo ordinato rimasto al mondo, insieme ai telefilm americani e alla Summa di San Tommaso. Sono le tre cose che tu dalla prima scena capisci dove vanno a finire. Tu, quando ti vuoi veramente rilassare, guardi un telefilm americano, perché dopo un minuto scarso hai capito chi sposa chi, chi è il buono, chi è il cattivo, e quindi ti rilassi, segui un po', ma anche fai un giro, pigli un bicchiere d'acqua, fai una cosa, no? E poi tanto sei sempre al passo. E lo stesso certi libri di teologia. Le prime 20 righe dici, ok, va bene, questo... Il piccolo particolare è che quando quel libro lì cerca di migrare in una vita parrocchiale, in un'omelia, in una catechesi, in un incontro tra le persone, saltano tutti gli equilibri, tutti i pesi, i contrappesi, le finezze vanno a farsi friggere. E non, come si usa dire, perché la gente non è preparata. La gente è preparatissima, ma perché quella teologia è artificiale e non regge il movimento della vita, che in genere è sporca, rumorosa, incasinata, c'è sempre un'emergenza, poco programmabile, e quindi non regge tutti i pesi e i contrappesi. L'Evangelo deve avere una potenza senza troppi pesi e contrappesi, un po' radicale. Allora, che cosa succede? Concreto e astratto devono stare insieme a questo livello qua. Cioè di trovare un astratto che aiuti il concreto, un concreto che contamini l'astratto. Anche qui parola uscita nei gruppi. Dunque, ed è l'ultimo punto, sono 4 meno un quarto, quindi resistete ancora 5 minuti, 10, e poi abbiamo un piccolo tempo possibile di confronto. Come si fa a fare questa cosa? Cioè, questo è un cambiamento di lungo periodo. E una cosa che tendenzialmente non è emersa se non dall'ultimo gruppo, e vorrei sottolinearla, l'ultimo gruppo parlava della questione del noi e ha sottolineato che non era uscita da nessuno degli altri gruppi, la presa in carico della fatica di chi fa fatica. Se diamo per scontato che ognuno fa del suo meglio e non abbiamo una lettura moralistica, basterebbe impegnarsi un po'. La resistenza a mettersi in questo cambiamento, eccetera, non è una sciocchezza, è una cosa molto seria. E va presa in carico. Cioè bisogna, come dicevo all'inizio stamattina, creare le condizioni di possibilità. Perché anche quelli che fanno più fatica possano, un po' alla volta, ritrovarsi, no? Stamattina abbiamo fatto questo esperimento di un metodo diverso di gruppi e avete visto che non si crea un consenso, questo sarebbe troppo, ma si crea una particolare, una partecipazione periferica legittima. Cioè, con quel metodo si smussano un po' il fatto che ognuno difenda la sua posizione e alla fine, anche se uno è parzialmente in accordo, dice no, ma vabbè, il cartellone va bene così per me, non mi ritrovo in tutto, però quella parte lì mi va bene, no? E nessuno ha la frustrazione di dire però la frase che ho detto io non l'hanno detta nel verbale e quindi Stella Morra non l'ha ripresa. No? No, perché abbiamo veramente impastato un discorso comune con una partecipazione a volte periferica. È il primo passo, la prima condizione di possibilità di creazione di un consenso. Per esempio, uno dei lavori da fare a partire da questi 9 cartelloni sarebbe dalla partecipazione periferica legittima alla creazione e diffusione del consenso. Cioè, come queste cose qui le riverifichiamo, dunque le ritrasformiamo, con quali metodi, eccetera, perché oltre alle 150-200 persone che siamo oggi, ci siano almeno altre 200 persone, diciamo, si raddoppi il numero in termini di partecipazione periferica legittima, cioè di persone che non si sentono urtate, che dicono no, però una parte mi convince. E facendo questo, le 150-200 persone di oggi facciano un passo avanti e trovino un maggior consenso. E poi si ripropone da quelle seconde 200 ad altri, a un'altra partecipazione periferica legittima, quelle raggiungono il consenso e quelli che avevano il consenso diventano dei motori. Cioè, ve lo spiego teoricamente perché appunto particolare e universale. C'è una legge fondamentale che si dice: nei tempi di cambiamento il problema non è partire dall'alto o dal basso, perché a volte alcune cose che nascono dal basso sono bellissime, a volte sono idiote. Esattamente come alcune cose che nascono dall'alto sono certe volte idiote. Non basta più l'autorità lineare, dall'alto o dal basso che sia, altra questione venuta tantissimo fuori nei gruppi, per garantire la bontà di qualcosa. No? Se lo dice l'esperto allora è giusto. No, ma lo dice lui che ha le mani in pasta, lui sa di cosa parla, non è detto. La logica lineare non funziona più con buona gioia di Morin. Funziona una logica della complessità che ha dei passaggi successivi, che è un processo, e funziona più o meno così. Bisogna cogliere gli stati nascenti. È quello che abbiamo cercato un po' oggi di fare, no? Che io ho provato a stuzzicarvi e a darvi un metodo perché voi poteste cogliere intorno a voi, attraverso le parole, eccetera, eccetera, gli stati nascenti intorno a queste tre parole chiave, no? Riconoscimento, reciprocità, noi. Riconoscimento, relazione, noi. No? Che non sono parole, possiamo anche sostituirle, ma sono la struttura di una dinamica di condivisione, cioè mettono della carne intorno al dire condividiamo, ok? Allora provate a cogliere gli stati nascenti e a vedere quali sono, come funzionano, che pratiche ci sono, quanto sono belli, quanto sono brutti. Passo numero due, trasformate gli stati nascenti in stati istituenti, cioè le cose che nascono in un tempo di cambiamento, proviamo a rafforzarle e a renderle un pochettino più solide, riconosciute e riconoscibili, con un nome, una faccia di riferimento, una certa stabilità, una certa struttura in relazione a cosa, bisogna vedere quanto, come, perché. No? Perché quella cosa possa diventare un punto visibile, riconoscibile di altri. Terzo, trasformiamo gli stati istituenti in stati costituenti. Cioè, questa piccola cosa riconoscibile può diventare aggregativa, interessante, per altre persone che magari sono solo d'accordo su un pezzo, collaborano con noi su un'iniziativa specifica, va bene, ma che si aggregano in un tessuto, in una rete intorno a questa cosa. Allora, di per sé questa è la logica che sta dietro le opere segno della Caritas, no? Pigliare un problema nascente, provare a vedere se quel problema è anche una risorsa e può essere in qualche modo affrontato visivamente. Poi un pochettino la Caritas fa qualche fatica di più nel trasformare questa cosa, l'opera segno, in un dato istituente, cioè un po' più solidificato. Lì le varie Caritas in giro per l'Italia ad esempio hanno strategie diverse in questo passaggio, non tutte interessanti, e poi forse siamo ancora molto lontani dal farla diventare uno stato costituente per le parrocchie, per le chiese, per il mondo, per i pezzi di mondo che incontriamo e così via, no? Ma in fondo non è un metodo che non conoscete. Bisogna solo pensarlo e metterlo in movimento. Non a caso, per esempio, molte delle riflessioni a margine dei percorsi sinodali si stanno raccogliendo con parole simili intorno a questo tipo di dinamica. Cioè fare crescere qualche cosa che, partendo da un elemento di realtà, può essere riconosciuto e quindi avere un nome, un luogo, un tempo, un volto, una regola, un'appartenenza. E intorno a questo riconoscimento può diventare costituente, cioè aggregante di altri. Vorrei chiudere tutto ciò, se recupero il mio zaino rosso, grazie, leggendovi, per cambiare registro e per onorare il meraviglioso sforzo di immagini che i gruppi hanno fatto, che anche solo quello valeva già tutto, i gruppi sono precipitati nelle immagini, non volendo, come dire, precipitare nel concetto. Io faccio una cosa che faccio piuttosto spesso e che mi piace molto, che appunto sta da quella parte, ed è concludere con una poesia. Le immagini, come le poesie, hanno questa meraviglia che non puoi controllare l'effetto. Cioè, se io dico zaino, io, come un gruppo ha detto, io ho una certa intenzione, ma quello che succede nelle vostre teste è legato alle vostre personali storie con gli zaini, alle esperienze che avete. Vi vengono in mente delle robe che io non potevo nemmeno prevedere. E va benissimo, perché questo, se io non voglio controllare, è creativo, provoca stati nascenti. Allora, se io leggo una poesia succede più o meno la stessa cosa, che uno è colpito da un verso, uno da un altro, uno fa delle riflessioni, non le fa, non gli piace, cavoli vostri. Però siate creativi, anche se dite non mi piace, fa schifo sta poesia, va bene, fa schifo, e dunque lo schifo cosa ti genera? La poesia si chiama Canto delle crepe ed è di Franco Arminio, un poeta che io amo molto. E dice così: amo i luoghi pieni di crepe, amo i vecchi, i paesi abbandonati, i dolori che ci aprono, le gioie che portano il cielo in ogni vena. Hanno detto che le crepe fanno passare la luce, lessico familiare, no? Poetico, moralista. Ma poi, appena chi può, le chiude. Perché non è bello invecchiare, perdere amici, sonno, memoria. Non è bello sentire che il tempo è poco. La vita si guasta, il dente annerisce, il ginocchio cede. Quello che conta, però, è restare ospitali. Se passa la luna nel tuo corpo, è bello che ancora si senta a casa. Grazie.